Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Ucraina, accordo vicino, secondo la Casa Bianca, Zelensky a colpi di emendamenti cerca di ottenere il massimo, la Russia continua a mantenere un profilo basso. Intanto negli Stati Uniti va avanti il lento ma inesorabile distacco della base MAGA da Donald Trump. Danimarca, ritorno sulla conquista della città di Copenaghen da parte della sinistra ecologista dopo 122 anni di governo socialdemocratico, l'intervista di Esteri. Gran Bretagna, il giorno del budget in Parlamento, il governo laburista pubblica in anticipo i contenuti che dovevano essere top secret fino all'annuncio. Progetti sostenibili, il recupero idraulico dei canali minori per migliorare la sicurezza delle acque a Barranquilla, quarta città colombiana. Louvre, la rapina più strana del secolo, arrestata una quarta persona, ma nessuna traccia del tesoro da 90 milioni di euro. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalle notizie di 36 morti, il bilancio dell'incendio di un complesso residenziale di Hong Kong, lo hanno comunicato le autorità della città. I vigili del fuoco hanno fatto sapere che devono affrontare temperature estremamente elevate all'interno degli edifici e che per questo motivo è per loro difficile raggiungere le persone ancora intrappolate ai piani superiori. L'incendio è scoppiato in alcuni grattacieli di un complesso residenziale nel distretto nord di Taipo. Israele ha lanciato un attacco nella zona di Tubas, nord-est della Cisgiordania occupata, inviando rinforzi, ruspe, elicotteri. Fonti locali, l'agenzia palestinese Wafa, hanno riferito di decine di arresti a Tubas e nei villaggi vicini, mentre la Mezzaluna Rossa ha parlato di 10 feriti, per lo più da percosse brutali, di cui 6 trasferiti in ospedale. Le autorità locali hanno chiuso le scuole per la sicurezza di alunni e insegnanti. Brasile, l'ingresso in carcere dell'ex presidente Bolsonaro per iniziare a scontare 27 anni per tentato golpe, questo arresto fa aumentare la pressione sui partiti conservatori maggioritari in Parlamento. I deputati guidati da uno dei figli dell'ex presidente, il senatore Flavio Bolsonaro, stanno scrivendo una legge di amnistia che comunque dovrà fare i conti con il Tribunale Supremo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Facciamo il punto sulle trattative in corso per mettere fine alla guerra in Ucraina. Sentiamo Emanuele Valenti.
Siamo di fronte alla più intensa accelerata diplomatica dall'inizio della guerra in Ucraina e dietro a questa accelerata c'è Donald Trump. Il presidente americano vuole a tutti i costi mettere fine al conflitto armato che va avanti ormai da quasi 4 anni. Che sia in grado di raggiungere l'obiettivo però non è per nulla scontato. La scorsa settimana la Casa Bianca ha messo in campo un piano che in sostanza riprendeva tutte le richieste della Russia. Non è nemmeno da escludere che il documento sia arrivato direttamente da Mosca. Dopo le proteste di ucraini ed europei e un negoziato tra Stati Uniti e Ucraina, il piano è stato rivisto. In questa sua seconda versione però nessuno lo conosce. Non sappiamo se Kiev abbia ottenuto la cancellazione di tutto quello che non le piaceva, come la cessione di tutto il Donbass, la drastica riduzione del suo esercito, la rinuncia definitiva a entrare nella NATO. Zelensky ha detto però che ora il piano è un buon punto di partenza e che alcune questioni verranno decise direttamente durante un incontro tra lui e Trump nei prossimi giorni. Il presidente americano, da parte sua, continua a dire che un accordo potrebbe essere vicino, un accordo complessivo. Questo documento è ora stato fatto arrivare anche ai russi. Lo ha confermato il Cremlino, dove la prossima settimana dovrebbe arrivare in visita l'inviato speciale di Trump, Witkoff. Personaggio chiave, sulla cui affidabilità aumentano però i dubbi, soprattutto dopo quanto pubblicato da Bloomberg, un audio nel quale Witkoff spiega a un alto funzionario russo come approcciare Trump per ottenere risposte positive. Come già nei giorni scorsi, anche oggi Mosca ha tenuto un profilo piuttosto basso, ma lanciando messaggi piuttosto chiari, piuttosto espliciti. Al momento è prematuro dire che siamo vicini a un accordo, ha detto il portavoce di Putin, Peskov. Alcuni sviluppi sono positivi, ma molti punti del nuovo piano vanno discussi, ha commentato invece uno dei consiglieri del Cremlino, Yuri Ushakov. L'accelerata di questi giorni, quella di Trump, è reale, così come le intenzioni del presidente americano di fermare sul serio la guerra. Insomma, tutto vero. Il punto è che nessuno sa cosa deciderà alla fine Vladimir Putin. Al momento le cose per i russi stanno andando bene, seppur molto lentamente le truppe sul campo stanno conquistando altro territorio, mentre i bombardamenti stanno mettendo a durissima prova le infrastrutture energetiche ucraine. Kiev è a corto di soldi e uomini da mandare al fronte, e lo stesso Zelensky è alle prese con un grossissimo scandalo di corruzione. Insomma, il Cremlino sta vedendo il suo avversario indebolirsi giorno dopo giorno. Tutto il resto, anche in assenza di una vera strategia militare, tutto il resto per Mosca non conta. Difficile in sostanza immaginare che la Russia possa fermare la sua macchina militare proprio adesso, proprio in questo momento. Perché dovrebbe farlo? Dall'altra parte, al momento c'è solo la pressione di Trump, che per quello che sappiamo rischia di non essere sufficiente.
Trump in difficoltà a casa, dove non può minacciare la propria popolazione a colpi di dazi, e questo soprattutto per motivi economici. L'economia non sta andando bene e tante cose non stanno andando bene negli Stati Uniti, e poco a poco c'è un ripudio della sua politica da parte della sua base. Sentiamo Roberto Festa.
Qualcosa è cambiato. Qualcosa è cambiato nel rapporto tra Donald Trump e il Partito Repubblicano. Tra Donald Trump e il suo mondo, il popolo MAGA che l'ha sempre adorato e che lo ha sostenuto in qualsiasi frangente, anche il più difficile, drammatico. Il presidente festeggia domani il Thanksgiving, come tutti in America, con segnali che però non sono esattamente confortanti per lui. I motivi di dissidio, di scontento, di aperta ribellione a Trump, infatti, si moltiplicano. Il caso di Jeffrey Epstein è l'episodio più clamoroso. Per mesi Trump ha detto che nei files di Epstein non c'è nulla di rilevante, né dal punto di vista giudiziario né da quello politico. Alla fine sono state tre deputate repubblicane, Nancy Mace, Lauren Boebert e soprattutto Marjorie Taylor Greene, a tenere viva l'attenzione sui file, a chiedere con insistenza al Dipartimento di Giustizia di rendere pubblici quei documenti. Decine e decine di deputati e senatori repubblicani le hanno alla fine seguite, e Trump ha dovuto cedere e firmare la legge che chiede proprio la divulgazione dei files. Non c'è del resto soltanto Epstein a creare attriti tra Trump e il suo partito. L'economia non va bene. L'inflazione resta alta, i prezzi non sono scesi come Trump aveva promesso in campagna elettorale, e ai repubblicani, soprattutto in vista delle elezioni di midterm, piacerebbe un intervento più deciso del presidente in economia, che invece non si vede. Trump avrebbe anche voluto, in occasione del recente shutdown del governo federale, superare l'Obamacare e far avanzare una nuova riforma sanitaria molto più penalizzante per gli americani. Sono stati ancora una volta senatori e deputati repubblicani, paradossalmente, a difendere l'Obamacare. Senza contare la questione del ridisegno dei collegi elettorali, Trump ha spinto in questo senso, chiedendo ai repubblicani di diversi stati di modificare le loro mappe elettorali in modo da aumentare le possibilità di vittoria dei candidati repubblicani alle prossime elezioni di midterm. Per un certo periodo i repubblicani lo hanno appunto assecondato, aprendo però una serie di conflitti locali, di controversie con i democratici, che rendono la battaglia politicamente non conveniente. Alla fine i repubblicani dell'Indiana hanno preferito lasciar perdere e non dare quindi seguito alla richiesta del loro presidente. Dal mondo MAGA intanto emerge un'inquietudine sempre più evidente. Non piace ovviamente l'atteggiamento di Trump su Epstein, non piace quanto non sta facendo sull'economia, non piace il via libera che il presidente ha dato ai colossi dell'intelligenza artificiale, dell'high tech, non piace l'attenzione che Trump sta dando alla politica estera e la scarsa attenzione che invece sembra dare alla politica interna. Il presidente dovrebbe occuparsi meno di Palestina, meno di Palestine e più di East Palestine, Ohio, ha detto Steve Bannon. L'addio con cui Marjorie Taylor Greene ha lasciato la Camera, 4 pagine per annunciare appunto le sue dimissioni, appare come un atto d'accusa durissimo nei confronti di Donald Trump, che tra l'altro arriva da una delle sue più antiche, fedeli, ora disilluse, compagne di strada. Anche in tutta la vicenda ucraina, se vogliamo, ci sono segnali poco positivi per Trump. Marco Rubio, il segretario di Stato, è andato a Ginevra a trattare direttamente con gli ucraini, ribaltando in modo radicale quello che Trump descriveva come il suo piano di pace definitivo. Insomma, qualcosa è davvero cambiato per Donald Trump. Non è ancora crisi aperta per lui, ma ci sono segnali tangibili e concreti che i repubblicani hanno iniziato una lenta presa di distanza dal loro presidente.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Danimarca, la capitale Copenaghen, da 122 anni era controllata dalla socialdemocrazia, poi le ultime elezioni sono stati sfrattati dal Partito Popolare Socialista di orientamento ambientalista e Socialista Democratico, sono stati sfrattati quindi dalla sinistra ecologica. Abbiamo l'intervista a Sonia Agerbeck, studentessa di 23 anni, eletta consigliera comunale di Copenaghen. Questa intervista è stata realizzata da Alice Franchi.
È sicuramente un grande evento che la sinistra ecologista abbia ottenuto la carica di sindaco di Copenaghen. Credo che le persone fossero davvero pronte per un cambiamento. Dopo 100 anni di amministrazione socialdemocratica c'è voglia di qualcosa di nuovo e questo è molto emozionante.
Copenaghen for 100 years now. So I think people are ready for seeing something new and that's really exciting.
La figura della nuova sindaca è a volte scomparsa dal racconto dei media. Vuoi raccontarci qualcosa di lei?
Sis Marie Velling è la nostra nuova sindaca di Copenaghen. È stata eletta giovanissima, un percorso simile al mio. È una vera negoziatrice, ma anche una persona gentile ed affettuosa, un mix che considero prezioso. Fa parte del consiglio comunale da circa 15 anni e penso che sia straordinario avere una sindaca così impegnata e da così tanto tempo nelle politiche locali. Conosce profondamente la città e il suo lavoro e credo che questo sia fondamentale.
Knows the city and knows the work. I think that's so important.
Come immagina Copenaghen tra 4 anni?
I hope we have tackled the housing crisis so we can make sure.
Spero che avremo affrontato la crisi abitativa e che saremo riusciti a garantire alle persone la possibilità di vivere nella città che amano e dove sono cresciute. Vorrei una città più verde, strade verdi, spazi verdi protetti, passi concreti contro l'inquinamento dell'aria. Una città in cui muoversi con i mezzi pubblici o in bicicletta sia semplice ed efficiente.
We have a city where you can easily get around with public transportation and bikes.
Quali sono le sue proposte per la città?
So I think it's really important we tackle the housing crisis, not unique.
Credo sia fondamentale affrontare la crisi abitativa, che non è un problema solo di Copenaghen. In tutto il mondo gli affitti continuano a crescere, le persone comuni non riescono più a permettersi di vivere nelle grandi città. Per me è un tema centrale. È importantissimo costruire alloggi per studenti accessibili e non orientati al profitto. Abbiamo un sistema abitativo particolare. Nel mercato privato si costruiscono alloggi non sempre adatti a tutti e penso che per gli studenti dobbiamo fare molto di più. Mi sta a cuore anche il sistema delle infrastrutture ciclabili. Siamo abbastanza conosciuti per le biciclette, ma abbiamo anche un serio problema di inquinamento atmosferico ed è essenziale affrontarlo. Vivere a Copenaghen può ridurre l'aspettativa di vita rispetto ad altre zone della Danimarca. Questo è davvero triste.
So it's really important that we tackle that because right now people are actually dying earlier if they've lived most of their life in Copenhagen compared to other places in Denmark, and I think that's really, really sad.
Cosa l'ha motivata a partecipare alle elezioni di Copenaghen?
I am born and raised in Copenhagen.
Sono nata e cresciuta a Copenaghen e sono coinvolta in politica da quando avevo 14 anni, prima nelle organizzazioni studentesche e poi nei partiti. Credo che la politica locale sia unica perché ti permette di cambiare concretamente molte cose che hanno un impatto reale sulla vita quotidiana delle persone. Ad esempio, creare infrastrutture migliori per le biciclette, assicurarsi che le scuole funzionino, garantire che le persone possano vivere bene. Copenaghen è la mia città, è dove sono cresciuta, dove ho studiato ed è probabilmente l'unico posto in cui riesco a immaginarmi di vivere in Danimarca. Questo mi motiva molto.
Da Londra con Elena Siniscalco andiamo a vedere che cosa contiene il nuovo budget presentato oggi dal governo laburista.
Oggi non è stata una giornata facile per la ministra delle finanze britannica, Rachel Reeves. Mentre si apprestava ad annunciare la nuova legge di bilancio in Parlamento, il tanto atteso budget, i dettagli sono stati pubblicati online in anticipo dall'OBR, l'Office for Budget Responsibility. L'OBR, un ente pubblico indipendente, si è subito scusato, dando la colpa ad un errore tecnico, ma l'inconveniente ha significato che già un'ora prima della presentazione delle riforme finanziarie, tutti i giornalisti, analisti e commentatori britannici stavano già sviscerando le nuove misure del governo. Il Regno Unito, il momento del budget, è un vero e proprio rito politico in cui si osserva tutto, dall'intonazione del ministro e della ministra in questione, alle reazioni dei suoi alleati e dei suoi nemici politici. Quindi l'errore dell'OBR non ha certo tranquillizzato l'atmosfera. Di questo budget si era parlato molto e con anticipo nel dibattito pubblico, perché inizialmente ci si aspettava che il governo laburista di Keir Starmer avrebbe rotto una delle proprie promesse elettorali alzando l'income tax, l'imposta sul reddito. Visto lo scontento generale, il governo aveva poi fatto un passo indietro ed effettivamente Reeves ha dovuto cercare altri modi per colmare un buco fiscale stimato tra 25 e 30 miliardi di sterline. Modi che andassero bene all'elettorato laburista, ma anche alla salute dell'economia del paese. La crescita del Regno Unito è debole e i costi di indebitamento sono elevati. C'era quindi in ballo la credibilità non solo di Reeves, ma dell'intero governo. Quindi alla fine ha alzato le tasse, ma altre tasse, come la council tax per le case che valgono più di 2 milioni di pounds. La council tax è una tassa che tutti pagano in Regno Unito, in base alla grandezza e alla posizione della casa in cui vivono, che si sia in affitto o in una casa di proprietà. Fondamentalmente, secondo Reeves, la differenza di pagamento tra chi vive in una casa normale e chi vive in una casa di lusso non era abbastanza alta e andava colmata. Poi ha aumentato la tassa sul gioco d'azzardo online dal 21% al 40%, dicendo che ciò consentirà di raccogliere oltre 1 miliardo di sterline entro il 2031. Ha cambiato alcune regole su come funzionano le pensioni, introducendo modifiche che verranno applicate nel 2029. Sono molte, molte altre le modifiche introdotte nel budget e per quanto sia difficile dare un parere conclusivo così presto, si percepisce un senso di sollievo perché non ci sono state nasty surprises, brutte sorprese, come un analista ha detto al Financial Times. i mercati finanziari hanno reagito in maniera abbastanza calma. Secondo molti commentatori, il pericolo imminente è stato evitato. Reeves è rimasta in piedi ed è riuscita a placare alcuni timori rispetto alle finanze pubbliche. Ma molti hanno definito questo budget uno sticking plaster, un cerotto, che andrà bene nel breve termine ma non necessariamente nel lungo. Il leader dei liberal democratici, Ed Davis, ha riassunto i dubbi di tanti in una frase nel suo intervento in Parlamento. You can't tax your way to growth. Non si può tassare la propria strada verso la crescita economica.
Adesso da Rio de Janeiro, Luigi Spera ci racconta il 25 novembre brasiliano.
La voce delle donne afrodiscendenti ha dominato il viale dei ministeri di Brasilia. Migliaia di partecipanti provenienti da ogni regione del paese sudamericano hanno attraversato il centro politico della capitale federale per la seconda marcia nazionale delle donne nere. Un'iniziativa simbolica e politica che coincide con il mese della consapevolezza nera e con la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Al centro della mobilitazione c'è il concetto di ben vivere, non la semplice sopravvivenza dunque, ma il diritto a una vita piena, sicura, con accesso alla casa, al lavoro, ai servizi essenziali e al rispetto. Un progetto politico e sociale che rifiuta la marginalizzazione strutturale e propone un nuovo modello di dignità collettiva, a partire dalla riparazione storica per la violenza e la disuguaglianza sofferta da sempre dalle donne brasiliane. Il corteo è partito dal Museo Nazionale e ha unito tamburi, canti e slogan contro il razzismo, il femminicidio e le violenze che colpiscono in modo sproporzionato le donne nere. In testa alla marcia hanno camminato la ministra delle donne, Marcia Lopez, e la ministra dell'uguaglianza razziale, Agnelli Franco, che hanno ricordato che il Brasile avanza solo se riconosce la sua pluralità. Presenti anche figure storiche come Benedita da Silva, che ha ribadito la necessità di salari giusti e diritto alla vita. Tra le testimonianze raccolte, alcune donne hanno denunciato anche l'intolleranza religiosa, in particolare le rappresentanti delle religioni tradizionali di matrice africana, mentre altre hanno rivendicato maggiore visibilità politica, tra cui molte partecipanti trans e giovani attiviste. Al termine della marcia è stato consegnato al governo un documento economico elaborato su 7 assi, dalla politica macroeconomica agli investimenti pubblici e privati, fino al rafforzamento della presenza delle donne nere nei processi decisionali. In serata poi una delegazione del movimento ha incontrato il presidente della Corte Suprema, Edson Fachin, per discutere anche delle politiche di sicurezza pubblica e delle operazioni di polizia sempre più letali nel paese, come la recente strage nelle favelas di Rio, i cui effetti indiretti finiscono per ricadere su gran parte delle famiglie di residenti, spesso sostenute proprio dalle donne. La marcia arriva 10 anni dopo la storica edizione del 2015, quando oltre 100.000 donne nere occuparono Brasilia per denunciare il razzismo e la piaga dei femminicidi. Oggi come allora, in un paese dove la disuguaglianza e la misoginia continuano a far parte del quotidiano e dove si registrano in media 4 femminicidi al giorno, la richiesta è chiara: giustizia, riparazione e un futuro in cui ben vivere sia un diritto per tutte.
Quella del Louvre è definita in Francia la rapina più strana, più buffa, più comica del secolo. Francesco Giorgini.
E fanno 4. Poco più di un mese dopo il clamoroso furto al Louvre dei gioielli della corona, la polizia francese ha identificato e arrestato i 4 ladri più celebri del nuovo secolo, quelli immortalizzati dalle immagini delle videocamere di sorveglianza e di video amatoriali mentre salgono e scendono sulla piattaforma montacarichi utilizzata per accedere alle finestre del Louvre o mentre forzano con una sega a disco le vetrine blindate che contengono gli inestimabili gioielli. Indiscutibilmente il colpo del secolo, rapinare il più famoso museo del mondo alle 9:30 di un giorno di apertura, senza armi, muniti solo di un camioncino montacarichi e di una motosega, dentro e fuori in meno di 8 minuti, per rubare un tesoro imperiale senza prezzo, stimato comunque a quasi 90 milioni di euro, ne hanno fatto in qualche ora delle celebrità planetarie. Per ingegno, semplicità, efficacia e audacia, gli Arsène Lupin del XXI secolo. Ridicolizzato un mese fa, la polizia francese si è presa la sua rivincita e in 3 diverse operazioni, di cui l'ultima proprio ieri, è riuscita appunto ad identificare e arrestare i 4 autori, per non dire artisti materiali, del furto, per scoprire, secondo i termini della Procura di Parigi, trattarsi di delinquenti polimorfi non iscrivibili all'alto spettro della criminalità organizzata. Detta altrimenti, non stiamo parlando dell'aristocrazia del grande banditismo francese o internazionale. Sono piuttosto dei delinquenti interinali di periferia della solforosa banlieue nord di Parigi, tra Aubervilliers e Saint-Denis, ex città operaia della cosiddetta Cintura Rossa, nel nel cuore del Dipartimento 93, il più povero, giovane e meticcio di tutto il paese, storica fucina della controcultura urbana, rap e hip hop francese. Sono tutti amici o conoscenti o cugini, senza essere una banda, tutti tardo trentenni tra 35 e 39 anni, tutti franco-algerini, tutti con precedenti per reati minori, ma anche con lavori in nero o attività sociali. Uno è tassista clandestino, un altro pure arbitro per il campionato provinciale amatoriale di calcio, o l'ultimo, arrestato ieri mentre lavorava come muratore su un cantiere. Il più emblematico, Abdullahi, 39 anni, è un ex gloria dei social network e delle leggende urbane di periferia, con il soprannome di battaglia di Dudu Crosby Tum, che si può tradurre parafrasando in qualcosa come Dodi, l'asso del cross d'asfalto. Diventato famoso, ormai oltre una decina di anni fa, per i suoi filmati di spericolate impennate e acrobazie in moto in pieno centro e in pieno traffico. Allora, secondo gli inquirenti, un piano rapido, semplice ed efficace, lungamente pianificato da almeno un mese prima, ma eseguito con approssimazione, lasciandosi dietro una montagna di indizi che si sono rivelati fatali. I quattro, che hanno già riconosciuto parte dei reati, avrebbero parlato vagamente di un committente, ma senza per ora maggiori dettagli e senza dire se abbia non solo commissionato ma anche ideato il colpo. Un possibile marionettista ancora da scoprire, così come restano da trovare i gioielli, e che avrebbe per così dire subappaltato il furto ai quattro di Aubervilliers, che un editorialista francese ha definito come dei delinquenti uberizzati del crimine organizzato.
Infine, progetti sostenibili. Prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Recupero idraulico dei canali minori e ripristino di alcune aree alla fruizione degli abitanti. Dal 2018 sono iniziate una serie di azioni per migliorare la sicurezza e la qualità delle acque di Barranquilla, quarta città della Colombia, oltre 1.200.000 abitanti nel nord del paese. L'area urbana si trova sull'estuario del fiume Magdalena ed è soggetta ad alluvioni anche per la ridotta presenza di una rete fognaria e la riduzione delle aree umide. Questi due aspetti sono stati affrontati in primis con il dragaggio dei corsi d'acqua minori, la cui portata si era ridotta anche per l'incremento degli scarichi urbani senza depurazione. Questa rigenerazione ha pure riguardato alcune aree circostanti con miglioramento degli aspetti paesaggistici e naturalistici per incrementarne la fruizione da parte degli abitanti e il valore di corridoi biologici. Il problema delle acque dei canali a Barranquilla è ancora serio. È in corso di realizzazione anche un impianto di depurazione, ma il collettamento del reflue è tuttora alquanto deficitario. Per intervenire in questo ambito mancano tuttora le risorse economiche, comprese quelle per il recupero degli insediamenti informali. Proprio il sedimento degli scarichi non depurati, aumentati anche per la crescita della città, è stato ed è uno dei problemi per cui è stato necessario il dragaggio dei canali. Il ripristino delle aree umide e la difesa delle mangrovie, con la loro capacità di tutelare le fasce costiere, è stato affrontato con il progetto di sviluppo di un ecoparco anche a vocazione turistica nella Cienaga de Mallorquín. L'ecosistema lagunare vicino alla foce del fiume Magdalena è un'area naturale di transizione tra l'acqua dolce del fiume e quella salata del Mar dei Caraibi.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.